Buon sabato a tutti. Allora, oggi porterò una riflessione che ho sviluppato attraverso le mie esperienze personali e le sensazioni, gli stati d'animo che provo quando mi trovo ad affrontare determinate situazioni. Dubbi, perplessità, scoraggiamento, sfiducia. E per finire però anche la via d'uscita, grazie a Dio che con il suo Spirito Santo mi guida a trovare l'intendimento attraverso la sua parola, la Bibbia. Quindi premetto che questo messaggio e riflessione che oggi porterò è rivolto in primo piano a me, però in questo momento lo porterò al plurale per condividerlo con voi, in considerazione del fatto che essendo battezzati tutti in Gesù Cristo, nessuno è immune agli attacchi del nostro nemico, cioè Satana, e dalle afflizioni. Benissimo, questa riflessione che porterò oggi prende anche il titolo di questo messaggio, che è questo. Siamo davvero in grado di perseverare nella fede durante le afflizioni? E aggiungerei anche, ne siamo consapevoli che dobbiamo passare attraverso delle afflizioni? Quando ci capita qualsiasi afflizione, ci sentiamo abbattuti e in tal condizione lo Spirito Santo ovviamente tende a spegnersi. Perché sì, Dio ce lo concede, ma poi dipende anche dal nostro stato d'animo, dalla quanta fiducia abbiamo nei momenti di afflizione. Sappiamo che si può spegnere lo Spirito. E quando lo Spirito si spegne, succede che Satana ci colpisce ancora di più. Perché senza la protezione dello Spirito di Dio noi diventiamo più aggredibili. Come avviene questo spegnimento di spirito? Quando siamo scoraggiati, quando siamo nell'afflizione, preghiamo subito Dio. E magari Dio non ci risponde. O meglio, è un'apparenza che a volte non ci risponde. Non entreremo nel dettaglio il perché e il come, perché l'ha già fatto sabato scorso in maniera molto corretta il nostro ministro, però succede che non ci risponde, ma a volte non è che non ci risponde, magari non ci risponde subito, perché magari Dio ha dietro tutto un disegno in quel momento che noi non possiamo sapere. E qual è questo disegno? Che dobbiamo essere messi alla prova. A volte succede che Dio permette per metterci alla prova. Questo lo apprendiamo dalla Bibbia. Sarebbe una fede troppo facile se ogni minimo problema noi preghiamo Dio e arriva subito la risoluzione. Sarebbe facile per chiunque avere la fede. Oppure qualche volta proviamo anche a pensare, io l'ho pensato, non lo nego, sicuramente sarà capitato almeno una volta a tutti, che è Dio che mi sta dando l'afflizione, perché sto peccando, mi sto comportando male e Dio mi colpisce. Anche qui non entreremo nel dettaglio, se no ci sono molte sfumature di cui non abbiamo il tempo, ma sappiamo, possiamo confermare studiando la Bibbia, che non è Dio la causa dell'afflizione dell'uomo, a maggior ragione se ci considera figli suoi. Perché questo qui, che non è una licenza di violare volontariamente i suoi comandamenti, ma saremmo degni di morte tutti i giorni, perché tutti i giorni pecchiamo. E questo qui è il più grande inganno di Satana, perché va a distruggere il rapporto d'amore che ci deve essere da padre e figlio, e col tempo può distruggere la fede, perché se io devo pensare che Dio è amore ma mi colpisce ogni minimo mio errore, non è più un rapporto d'amore ma un rapporto di terrore in un'entità superiore che riconosciamo come onnipotente ma che ogni minima virgola cerca sempre di colpirmi. Non è questo il rapporto d'amore che bisogna tenere con Dio. Sappiamo che non è Dio l'afflizione del male dell'uomo direttamente, ma è il nostro nemico, è Satana. Però è vero, Dio lo permette, questo è vero, ce lo dice la Bibbia. Ad esempio, se noi prendiamo come esempio, lo vediamo in tanti posti, il libro di Giobbe, che è una parabola, e quindi è come se Dio stesse parlando direttamente a ognuno di noi, individualmente. Noi apprendiamo già dal primo capitolo che Dio permette, sì, permetterci alla prova, permette anche l'afflizione che Satana ci infligge. lo permette appunto per vedere se perseveriamo nella fede, ma è Satana quello che colpisce, perché è il nostro avversario, è così che ce lo presenta la Bibbia, in molte parti. Per esempio, fratelli, prendiamo Primo Pietro, in Primo Pietro al capitolo 5, in Primo Pietro al capitolo 5, a iniziare dal versetto 8, ci dice: siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Resistetegli stando fermi nella fede, sapendo che le stesse sofferenze si compiono nella vostra fratellanza sparsa per il mondo. Quindi qui vediamo chiaramente che è lui il nostro avversario e che vuole divorarci, quindi farci del male. E noi è proprio lì che dobbiamo stare fermi nella fede, se no non sarebbe più una perseveranza. Ora, questa scrittura potrebbe far sembrare fratellanza sparsa per il mondo, che magari si riferisce solo alle persecuzioni. Dobbiamo stare attenti a non illuderci che sia così, perché sennò cadiamo nell'errore, perché alla luce anche delle profezie, se noi pensiamo che torneranno, se noi siamo in vita nei tempi della fine, le persecuzioni, vuol dire che fino a quel momento siamo a posto così. Così non è. Sempre l'esempio di Giobbe, vediamo che viene colpito non certo dalle persecuzioni, da tutte quelle che sono le disgrazie, e gli imprevisti e le malattie, quindi le cose che hanno sempre afflitto l'uomo da Adamo ed Eva fino a oggi. E questa cosa ci viene confermata di fatti in Secondo Corinzi. Se adesso andiamo in Secondo Corinzi al capitolo 4, l'apostolo Paolo scrive questo, che è un contemporaneo di Pietro e che quindi non si riferisce solo alle persecuzioni. Secondo Corinzi, al capitolo 4, a partire dal versetto 8, lui dice chiaramente questo: noi infatti siamo afflitti in ogni maniera, ma non ridotti agli estremi, perplessi ma non disperati, perseguitati ma non abbandonati, abbattuti ma non distrutti. Quindi vediamo che la persecuzione la separa anche dalle altre afflizioni. E soprattutto vediamo che l'avversario, come se ipotizziamo un ring, cioè noi possiamo cadere ma non siamo mai sconfitti. Però questa condizione di perplessi ma non disperati, perseguitati ma non abbandonati, abbattuti ma non distrutti, noi la possiamo avere se non perdiamo la fiducia in Dio, cioè se perseveriamo nella fede anche durante l'afflizione. Perché se no questa condizione non c'è più, anzi rischiamo di andare a distruggere quello che era il disegno di Dio iniziale per poi venirci in aiuto, perché dopo vedremo che viene in aiuto, perché siamo tentati ad agire secondo il nostro intendimento, il nostro istinto, e dopo ci complichiamo ancora di più la vita e chissà quante altre cose poi dobbiamo chiedergli a Dio poi per uscire. Ora, questa conferma fino adesso, che quindi possiamo passare attraverso l'afflizione anche se siamo figli di Dio, va a discapito di alcuni predicatori che sento sul web. Qualcuno potrà dire: vabbè, ma tu stai a seguire il web. Sì, lo seguo perché oggi è lo strumento numero uno per la comunicazione di massa e che usiamo anche noi, serve per proclamare la buona notizia anche in paesi più lontani dove non si è vicini fisicamente. Però c'è l'altra faccia della medaglia. Vengono fuori anche i famosi falsi predicatori che seducono molti, che aveva già predetto il Signore Gesù Cristo. E cosa ho sentito? Cosa dicono? Più di uno ne ho sentito. Che praticamente quando nella vita una persona soffre afflizioni e che è piena di disgrazie è perché non è un vero fedele di Dio, perché realmente i veri fedeli di Dio che osservano i suoi comandamenti sono benedetti. Dio è benedizione, è protezione, riparo, lo dice anche la Bibbia. È vero che lo dice anche la Bibbia, ma questa è una parte di verità, una mezza verità. Perché di quali benedizioni parla Dio? Per lo più di quelle spirituali, anche quelle materiali, poiché Dio già sa di ciò che abbiamo bisogno, ma soprattutto di quelle spirituali. Difatti a nessuno di noi manca niente, anch'io quando mi guardo non è che sono deperito, quindi lo sa Dio che abbiamo bisogno anche di quelle cose, ma per lo più materiali, spirituali, scusate. E quando dice che Dio è protezione, riparo e fortezza, da che cosa? Non che siamo immuni alle afflizioni, ma è riparo, fortezza e rifugio quando abbiamo bisogno di Lui durante le afflizioni. Difatti, se prendiamo la Bibbia, dalla Genesi all'Apocalisse, non c'è un servo di Dio che non abbia dovuto passare afflizioni. Sì, poi Dio gli è venuto in aiuto, certo, ma perché hanno perseverato, non hanno mai perso la fiducia. Ma senza elencarli tutti, tutti, anche afflizioni peggiori delle nostre. Anche Gesù Cristo stesso ha dovuto soffrire fino alla morte. E non solo ha sofferto fino alla morte, ma ha dovuto soffrire dovendo rimanere perfetto fino alla morte. E questo è, oltre che impossibile per qualsiasi creatura, e anche non posso neanche immaginare quanto, molto, ma molto più sofferente, dovendo rimanere perfetti. E questo è importante anche perché se ci si trova a dover avere a che fare con persone, sia anche già battezzate, che sono nuove nella fede come me, ma anche persone che invece sono indecise, che si stanno appena avvicinando a studiare la Bibbia, e sono indecise se percorrere la via di Dio o meno, se gli si dà l'insegnamento che Dio è benedizione, che Dio è riparo e che noi siamo immuni dalle sofferenze, queste persone alle prime difficoltà, che Satana attaccherà subito, perderanno subito la fede, se non arriveranno addirittura a maledire Dio, perché dicono: come, Dio non era benedizione, non era riparo, fortezza? Invece la Bibbia stiamo vedendo che ci dice tutt'altro, ci viene confermato la cosiddetta croce che dobbiamo portare, quindi la sofferenza. In primo Pietro, fratelli, se andiamo in primo Pietro al capitolo 4, in primo Pietro al capitolo 4, versetto 13, dice chiaramente: ma nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche nella manifestazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Benissimo, qui ci sta confermando che quindi dobbiamo soffrire anche noi come soffrì Gesù Cristo. Altro che siamo immuni da tutto. Ci dice anche: rallegratevi, ovviamente non è un godere nella sofferenza, ma un tirarci su di morale, e ce lo accosta poi a quel famoso giorno che tutti noi stiamo aspettando, cioè la manifestazione della sua gloria. Ora però diciamoci la verità, questa grande promessa che tutti aspettano, anche i vecchi servi di Dio che stanno riposando nel sonno, a noi non ci basta. Cioè, mi spiego meglio, non è che il regalo, questo dono non sia grandioso, questo dono è enorme, addirittura inimmaginabile, completamente immeritato. Non ci è sufficiente per questa vita, perché noi è questa vita che viviamo e abbiamo bisogno di Dio anche qui per combattere Satana. E questo Dio lo sa benissimo, lo sa che abbiamo bisogno, oltre di stare aggrappati a quella promessa, a qualcosa di concreto anche per questa vita. E difatti ci dà un'altra grandissima promessa. Io ho preso questa scrittura perché è la prima volta che l'avevo presa, era i primi tempi che subivo gli attacchi di Satana, e io ho pianto dalla gioia, perché mi ha dato veramente grande forza questa scrittura. E c'è questa grande promessa in Primo Corinzi al capitolo 10, in Primo Corinzi al capitolo 10 al verso 13, Dio ci promette questo. L'apostolo Paolo, ispirato da Dio, scrive: nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà mai che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscita affinché la possiate sopportare. Quindi qui ci sta dicendo chiaramente che non permetterà mai a Satana di andare oltre ciò che è nella nostra forza, oltre ciò di più di quello che possiamo sopportare, ma addirittura anche la via d'uscita, cioè la risoluzione al problema, quello che serve a noi, che gli chiediamo in preghiera. Questa è una grandissima promessa. Benissimo, in conclusione, fratelli e sorelle, siamo chiamati ad essere consapevoli che nella nostra vita potrebbero arrivare molte afflizioni, ma allo stesso modo siamo anche chiamati a rimanere fermi nella fiducia in Dio. Lui non ci abbandonerà se stiamo saldi in quello che abbiamo, e soprattutto non distruggiamo il suo disegno che ha per noi, cioè quello di sviluppare nei figli suoi i frutti dello Spirito Santo, tra cui anche la pazienza e la perseveranza. Come dice Romani 5, versetti 3-4, ci vantiamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce perseveranza, la perseveranza esperienza e l'esperienza speranza. E soprattutto non dimentichiamo mai le parole di Gesù Cristo in Matteo 24, 13. Il Signore ci dice che chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato.